Arpeggi.
La parola Mediterraneo, così fortemente evocativa dell'antichità classica, porta con sé una enorme carica simbolica. In epoca moderna, l'area mediterranea, forse ancor più che nel lontano passato, si presenta estremamente complessa in relazione all'immensa varietà delle culture e delle situazioni politiche che la abitano. Eppure, a dispetto di questa sua estrema diversificazione, l'idea che il Mediterraneo sia fondamentalmente un'entità geografico-culturale fondamentalmente unitaria fu sostenuta con forza da storici importanti, tra i quali lo svizzero Jacob Burckhardt e il francese Fernand Braudel. Entrambi videro il Mediterraneo come una regione segnata da una esperienza storica comune, da valori condivisi, influenzati da un ambiente geografico che presenta tratti relativamente omogenei. Negli anni 60 del secolo scorso, l'antropologo John Peristiani pubblicò un volume che costituisce l'atto di fondazione dell'antropologia mediterranea, in cui identifica la sindrome dell'onore e della vergogna come tratto caratteristico di tutte le culture di quest'area. Ma io non entrerò in questioni del genere, perché in questa serie di emissioni è di musica che desidero parlare. Così posso dirvi che i musicologi, un po' come gli storici e gli antropologi, guardando al di là delle numerose differenze regionali, hanno sempre colto l'affinità di fondo tra la musica dell'Italia meridionale e della Grecia e di quelle due con la musica araba, turca, armena, ebraica, eccetera, eccetera. Alan Lomax, a proposito del Mediterraneo, parlava di uno stile musicale euroasiatico caratterizzato da canto solistico fortemente melismatico, cioè ricco di note ornamentali, eseguito da voci spesso acute e quasi sempre nasalizzate, prodotte con gola tesa. Qualcosa di simile a quanto possiamo ascoltare in questo brano arabo-berbero. Con questo esempio di sound tipicamente mediterraneo ho così lanciato l'argomento di oggi, perché quello che desidero raccontarvi è che le musiche del Mediterraneo odierno presentano alcuni tratti stilistici comuni perché affondano le loro radici in quella realtà storico-culturale quasi mitica che prende il nome di Al-Andalus. Al-Andalus era l'antica provincia araba stabilitasi nella penisola iberica a partire dal 756 ed è un nome da cui deriva il termine geografico Andalusia. Perché dicevo che Al-Andalus è qualcosa di mitico? Perché bene o male nel califfato di Cordova convissero le religioni cristiana, musulmana ed ebraica in modalità oggi impensabili. Non fu certo una convivenza sempre idilliaca, ma fu comunque tale da generare, per esempio nel campo delle arti e della musica, forme di contatto e di fecondazione reciproca i cui effetti tuttora oggi si avvertono nell'area mediterranea. La musica, in particolare, ebbe a Cordova grande importanza. L'evento forse più significativo al riguardo avvenne nel IX secolo, quando il califfo chiamò da Baghdad lo schiavo liberato Ziryab, un curdo, il più grande musicista conosciuto nel mondo arabo di allora. Ziryab fondò una scuola di musica e introdusse a Cordova lo strumento arabo el oud, da cui provenne poi l'europeo liuto. Col suo contributo nacque una tradizione che continuò a fiorire per secoli, in cui i musicisti, che fossero cristiani, musulmani o ebrei, sapevano praticare la musica di quelle tre tradizioni culturali e, cosa sorprendente, il pubblico a cui si rivolgevano era egualmente disponibile ad ascoltare tutti quei generi differenti, indipendentemente dalla loro provenienza e tradizione di riferimento. Le tracce di quel mondo musicale sopravvivono ancora oggi, per esempio in brani come quello che mando adesso in onda, proveniente dal Marocco e che ha un carattere andaluso perfettamente risonante con il gusto della Spagna meridionale.
مرا وختك مرا وعلاش عنك في هذا الهضرة تاريخ تحوق راه نظر لمراجلي يا ولدي ما انا يا صديقي سوق النساء ما وسوقي لا تعمل في طريقي لا تقليش الحوت عليا يا ولدي لا تعملهم في طريقي ما تقليش الحوت عليا
La presenza arabo-musulmana in Spagna durò fino al 1492. In quell'anno, infatti, dopo un decennio di guerre, la regina Isabella di Castiglia ottiene una vittoria sui musulmani che venne sancita dalla resa di Granada e che suscitò allora giubilo in tutto il mondo cristiano. Cessò così la presenza araba nella penisola iberica, ma cessò anche quella degli ebrei. Gli ebrei che accettarono di convertirsi al cristianesimo, i cosiddetti marranos, poterono rimanere, ma tutti gli altri che la rifiutarono, e si calcola che tra Spagna e Portogallo furono circa 150.000, dovettero lasciare quel territorio. Questi erano detti sefarditi, dall'ebraico sefarad, che vuol dire occidente. I sefarditi sono dunque gli ebrei originariamente provenienti dalla penisola iberica. Si attribuisce a questa diaspora ebraica, che era portatrice anche di tradizioni musicali arabo-musulmane, il carattere sostanzialmente unitario delle musiche mediterranee di oggi. Simile tipo di emissione vocale, simile canto melismatico invece che sillabico, simile tensione vocale. Ascoltiamo qualcosa dall'Italia mediterranea, una cosiddetta ballata tarantata.
Lucete che nasce che giù, prima non è cuore di davanti, prima non è cuore di davanti, caro non è la nozza, caro non è la nozza. Se lo sapesse peggio davanti, se lo sapesse peggio davanti. Chim dan
Dopo il 1492, gli ebrei sefarditi si sparsero per il Mediterraneo, in Marocco, Tunisia, Egitto, Turchia, Grecia, i Balcani, in Italia e anche altrove poi, Olanda e Gran Bretagna. Le loro tradizioni, anche musicali, avevano relativamente poco a che fare con quelle degli ebrei ashkenazi, quelli provenienti da Germania, Polonia e Russia. La diffusione dei sefarditi in tutta l'area dell'Africa nord-occidentale, che si dice con parola araba Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia e anche qualche volta Libia, è tale che la musica classica del Maghreb viene ormai popolarmente definita al-Andalus. In tutta quest'area la presenza ebraica è assai diffusa, come per esempio in Tunisia, nell'isola di Gerba, dove la musica della comunità ebraica locale è organicamente inserita nel filone arabo e fa uso di quei tipi melodici che si chiamano makam. Ancora oggi, quando si pensa alla musica tradizionale ebraica, viene in mente quella degli Ashkenazi, cantata in lingua yiddish, o magari anche quel fenomeno recente che è la musica klezmer. Ma quella dei sefarditi è altra cosa, ed è cantata in quella specie di spagnolo ebraico che si chiama ladino, oppure anche in lingua araba, turca o persino curda. E già che ci siamo, ascoltiamo allora una ballata curda che ci porta così nel Mediterraneo orientale. Quello che vi ho presentato oggi è stato un excursus condotto ad ampi squarci che richiederebbe numerose precisazioni e annotazioni collaterali. Su questi argomenti esiste una letteratura sterminata che non è possibile riassumere in pochi minuti. Spero peraltro di avere fatto passare il punto essenziale. Dopo il 1492, alla fine di quella entità politico-culturale che si chiamava Al-Andalus, l'abbandono degli arabo-musulmani dalla penisola iberica e la diaspora degli ebrei sefarditi generarono una rifecondazione delle tradizioni musicali mediterranee in cui la matrice araba e quella ebraica sono ancora oggi quasi sempre riconoscibili. E ancora oggi chiamiamo Al-Andalus la musica contemporanea che ho mandato in onda, che si nutre tanto della tradizione ebraica che di quella araba. In altre parole, nel Mediterraneo parlare di musica araba senza considerare quella ebraica o di musica ebraica senza considerare quella araba proprio non è possibile, proprio non avrebbe alcun senso.
De pierre, la tête contre le mur dans le désert. Tout ce qui me rassure, tout ce qui me rassure, vallée des rois. Comme comme une déchirure, table de la loi, tout ce qui me rassure, tout ce qui me rassure. Où était la branche de la branche d'olive.